Negli anni 60, quella che poi si chiamò New Wave, prese il testo di Ballard Which Ways for Inner Space come manifesto di una nuova fantascienza che invece di esplorare l'avventura dell'uomo nello spazio si poneva degli interrogativi e costruiva la sua fiction sulla Terra, all'interno della psiche umana, nelle relazioni fra ambiente, uomo e tecnologia, nei rapporti fra catastrofi e in particolar modo nel rapporto fra catastrofi e uomo. Ballard diventò uno dei maggiori esponenti della New Wave insieme a Moorcock, Delaney, Dish, Brunner e altri. Adesso, a distanza di 30 anni, lo spazio interno, che Ballard ha popolato di icone straordinarie, è invaso da nuovi dispositivi tecnologici, oltre l'automobile e la missilistica, che ci permettono non solo di comunicare, ma di sopravvivere come agenti professionali e come esseri umani. Mi riferisco ai cellulari, che sono il punto di penetrazione della tecnologia anche in ambienti dove un computer non entrerebbe neanche come oggetto di ricettazione, ma che sono utilizzati da tutti i ceti sociali e pongono tutti, almeno potenzialmente, su di un medesimo livello di comunicazione. Si definisce una geometria in cui è possibile evidenziare un'entità bina e simbiotica, uomo-cellulare, e un ambiente comune a queste entità duali che possiamo definire media space. È proprio questo territorio che intendo colonizzare da realizzatore legato alla fantascienza e ai suoi linguaggi. Considero il cellulare una psicotecnologia, nel senso in cui ha definito la parola Derek de Kerckhove, che testualmente dice: le psicotecnologie sono le tecnologie che estendono la mente, così come altre tecnologie fisiche estendono il corpo. De Kerckhove parla anche, per esempio, della bicicletta, fa una serie di esempi. Internet, aggiunge sempre, De Kerckhove, Internet è una forma di estensione della mente che rende collettivo ciò che è privato. Differentemente dalla televisione, il computer ci permette di esercitare un potere. Finisce il discorso di Kerckhove e continua il mio. A ben vedere, il cellulare, differentemente dal computer, permette a chiunque di esercitare un potere nella sfera dei media. E inoltre, la semplicità del cellulare è molto più vicina al videoregistratore che al computer, e ciò consente una più vasta diffusione di contenuti, i cui costi di realizzazione, per ora, analogamente ai videogiochi negli anni 70, insomma, tipo Pong, sono estremamente bassi. Quindi, una potenziale capacità di estensione della mente, della socialità, portabilità e semplicità fanno del cellulare un bersaglio per contenuti quantomeno particolare. Quanti schermi cinema ci sono in una città media? 30, 20, spesso meno. Quanti cellulari ci sono in una città media? Possiamo osare dire nel nostro paese che ci sono tanti cellulari quanti sono gli abitanti, e nel caso di certe città anche di più. Capiamo bene come il media space di cui parlo sia una frontiera sostanzialmente vasta, tanto quanto la popolazione dei paesi industrializzati. E la popolazione di questo media space sono le entità duali di cui ho parlato sopra, l'entità simbionte uomo-cellulare, simbiosi necessaria all'esistenza di questo spazio. L'industria mediale che lavora in quest'ambito, che ha volontà di investire non poche centinaia di milioni ma miliardi, ha come obiettivi i medesimi dell'industria cinematografica e televisiva tradizionale: colonizzare l'immaginario, creare consumatori attraverso paradigmi narrativi e comportamentali che colpiscono e invocano archetipi. Il media space, inteso come luogo di indagine e di produzione per gli operatori della fantascienza oltre lo spazio interno, è quindi definito dalla produzione mediale contemporanea per i cellulari e i dispositivi portatili assimilabili. Parlo dei cellulari, ma abbraccio un po' tutto il wireless, cioè GSM, GPRS, UMTS, se mai verrà e se mai funzionerà, e gli dispositivi Palm, quindi i computer palmari che hanno una connessione a internet anche bassa. Il panorama industriale e tecnologico del wireless ha necessità di contenuti entertainment per questi dispositivi, appunto, soprattutto cellulari, che in qualunque modo questi dispositivi devono essere normalmente prima aggiornati e poi venduti. In altre parole, non potrebbe esservi una vendita del GPRS se non ci fossero servizi e contenuti quantomeno interessanti per le giovani generazioni e che siano esclusivi del GPRS, e questi contenuti dovrebbero essere offerti dai manufacturer a monte, quindi i costruttori di cellulari. Possiamo dire che si crea lo stesso rapporto speciale che avvenne negli anni 80 su alcune console. Ricordo che gran parte del successo della ColecoVision fu dovuta a un videogioco che si chiamava Zaxxon. Era un gioco che simulava molto bene il 3D ed era anche molto bello. Io comprai il ColecoVision perché c'era Zaxxon, per esempio, e anche molti altri. Ed è lo stesso rapporto che ha reso la PlayStation una delle console più vendute nel mondo perché avevano i diritti di sfruttamento di Resident Evil, che poi adesso si chiama con il vero nome, che è Biohazard. L'industria dei manufacturer quindi agisce determinando i producer, e gli scrittori nella creazione di questi nuovi formati portatili, che fortemente però devono risentire delle produzioni classiche dell'entertainment. Produzioni che utilizzano paradigmi ormai comprovati. Quando parlo di produzioni classiche dell'entertainment, mi riferisco al cinema. E quindi, quando parlo di paradigmi comprovati, mi riferisco a Sid Field in prima battuta ed Aristotele, alla battuta zero. Per chi non conoscesse Sid Field, è stato l'uomo che ha evidenziato e posto riflessione sulla struttura in tre atti delle sceneggiature dell'industria cinematografica americana. Aristotele si era effettivamente rivolto più che altro alla tragedia, parliamo di Sid Field che è senz'altro più recente, struttura che pervade completamente e spesso non proprio creativamente gran parte del cinema prodotto nel mondo. Faccio riferimento a Sid Field perché scrivendo appunto Fiction per Wireless applico le medesime regole fieldiane e applico anche quelle di Linda Seger, quella del viaggio dell'eroe, insomma. Queste regole però, e qui sta la differenza, non si applicano a un personaggio interpretato da un attore. Nel cinema funziona in questo modo: si cerca di far vivere empaticamente il viaggio, la Hero's Journey di Neo, caso Matrix, con un rapporto empatico, cioè cercando di far sì che il pubblico in sala si immedesimi nel personaggio. Qui queste regole, nel discorso wireless e della interactive fiction, che è un interactive per chi non lo sapesse, che si muove in questo senso. Uno si registra ad un gioco e partecipa ad un'avventura testuale con scelta multipla. Questa avventura praticamente fa sì che l'eroe del gioco sei tu che la vivi. In definitiva è assolutamente semplice, è identico ai videogiochi testuali che giravano per Commodore 64, per chi se lo ricorda, negli anni 80. Tutta l'avventura di Zork, Zork 1, Zork 2, Zork 3, erano le avventure della Infocom, erano testuali. Quindi la cosa che bisogna fare è portare queste regole della Hero's Journey, all'interno di questo tipo di storie dove l'eroe è l'utente, non più l'attore, il performer. In questo senso il personaggio, l'agente segreto inserito in queste storie, il caso che mi riguarda, diventa una mera pedina, un tramite, ma è al giocatore che io applico praticamente le regole della Hero's Journey. Ho menzionato Linda Seger non per nulla, perché è un'altra autrice che ha riflettuto sulle origini di qualsiasi racconto e la sua connessione con il viaggio dell'eroe. Viaggio che normalmente, cioè, che tragicamente, a parere mio, ha un bersaglio principale, ha un fine principale, che è quello del supermercato e la vendita di beni che trasformano o trasformerebbero il fruitore in supereroe. Nel caso della mia pratica professionale, il mio scopo è trasformare in eroe il giocatore, senza passare dal supermarket, ma passando da un server SMS, creando quindi il viaggio da una relazione fra giocatore e il database server SMS wireless. La geometria che viene fuori da questa relazione, cioè la geometria che viene fuori dal rapporto che si crea fra utente che si registra, gioco contenuto nel server, insomma, non è evidentemente l'ingombrante head-mounted display di Lanier, né semplicemente il Game Boy della Nintendo, che è soprattutto una console con delle cartucce. E il risultato di questa relazione converge nel simbionte tecnologico più perverso che sia mai stato inventato, che si appresta così a diventare una sorta di ghiandola, un'appendice generatrice di entertainment, quindi generatrice di immaginario, e non solo di comunicazione personale. Sfruttare i cellulari per contenere entertainment interattivo per ora testuale, fra breve già con il GPRS possono essere negoziate delle GIF, per esempio, è una soluzione particolare perché il cellulare ce lo portiamo sempre appresso, dobbiamo portarcelo appresso. Anche ragazzini che ufficialmente sembra che non abbiano bisogno di questo mezzo, lo portano appresso, addirittura nelle pubblicità che parlano di servizi SMS di qualunque tipo, in queste pubblicità c'è una sorta di banner sotto che dichiara che i giochi per SMS in classe compromettono lo studio. Quindi è una vera e propria peste che si diffonde fra gli utenti più giovani, che hanno, di fatto inutilmente rispetto a noi adulti che lo usiamo per il lavoro, il cellulare. Ripeto, questo simbionte parassita adesso vuole connettersi non solo alle nostre necessità, alle nostre conversazioni professionali, eccetera, cosa che già fa da un decennio, ma vuole connettersi, può connettersi al nostro immaginario. ai generi cinematografici, alle mitologie sociali, alle storie del nostro tempo. E questo in medo, e questo in una maniera molto meno invasiva dei computer desktop. Senza tralasciare i modi di relazionale che si vanno diffondendo a macchia d'olio fra le generazioni più giovani. Per esempio, ultimamente abbiamo venduto in Spagna, perché in Italia ne erano un po' preoccupati, una sorta di messaggeria anonima per cellulari, un vero e proprio rimorchio anonimo via SMS. Una cosa che sembra inquietante, effettivamente lo è, sembra uscita da un. O sembra un plot per un racconto di fantasociologia. In Spagna sta andando anche molto bene, è stata venduta a GSM Box. Quindi il cellulare non solo è in grado di contenere i generi in una certa maniera, che so, ci sono dei giochi di interactive fiction di avventura classica, di avventura stile Indiana Jones, di scontri, di spionaggio, ma può anche connettersi con delle abitudini di relazione sociale che sono assolutamente peculiari della modernità in cui viviamo. Pensiamo alla chat. Quindi gli spazi creativi che si configurano dentro questi nuovi formati sono mondi che sembrano tirati fuori da scenari fantascientifici. E questo per la loro stessa natura produttiva, indipendentemente addirittura dalle forze narrative messe in campo. È come se la produzione di contenuti wireless, anche se di fatto ci presenta storie della nostra moderna quotidianità, la storia d'amore, il rimorchio della sconosciuta interessante, eccetera, ecco, tale produzione si implementa grazie ad un insieme di mitologie o di immaginari già definiti dalla fantascienza, parlo evidentemente della fantascienza letteraria. L'utente di ogni giorno, insomma, l'utente tipo è inconsapevole di vivere in un media space fantascientifico. Si relaziona, caso di un gioco di cui non dico il titolo per ragioni d'azienda, e l'utente si relaziona con una sorta di amante immaginaria, che altro non è che una Elisa virtuale. Non so se voi ricordate una sorta di piccolo programma che girava anche su mainframe quando il personal computer non esisteva, che si chiamava Elisa. Elisa è un po' il sistema con cui Blue recentemente ha tirato fuori la personal assistant virtuale. Elisa ha un insieme di frasi di conversazione, e uno può tirare avanti, proprio ne parlavo con Massimiliano Spanu a pranzo, uno poteva tirare avanti per 10-15 minuti prima di accorgersi che effettivamente quella non è un'entità vera, ma è un insieme di. Questo devo dire che è quantomeno interessante rispetto al discorso che faceva questa mattina Giampaolo Proni, dice: ma cos'è l'intelligenza? Com'è che possiamo misurare l'intelligenza? Ripeto, l'utente è inconsapevole di vivere in un media space fantascientifico, anche perché probabilmente il nostro utente bersaglio non sa cos'è, cioè non sa che cosa sia un libro di fantascienza, né lo ha mai letto, eppure lo sta vivendo. E quindi si relaziona con una Elisa virtuale definita ora, o diciamo pennellata ora, come modello intrigante, o come teenager affascinante, ovvero come Pierre da discoteca. Ben vediamo che sono tutte figure che si riferiscono a modelli di successo giovanili, ma che sono interpretati e interpretabili da un server SMS che negozia con il giocatore semplici, banali frasi di ogni giorno. Quasi come se il Pierraggio da discoteca definisca una persona che possa essere tranquillamente simulata da un server SMS. Il server quindi simula l'intelligenza, fra virgolette, di questi modelli reali e crea una interrelazione fra questi modelli e gli utenti, desiderosi di partecipare a stili di vita che sono illusori, più vicini forse al palinsesto di MTV che alla realtà. Una realtà parallela, mediatica, edonistica e griffata. Ed anche quando questi contenuti fanno riferimento, per fortuna, ai generi cinematografici e letterari classici, quindi giallo, spionaggio, fantascienza, fantastico, invoco il fantasy, insomma, e quindi definiscono e fanno compiere al personaggio una sorta di viaggio dell'eroe via SMS, notiamo come la fruizione, partecipazione a questo viaggio non abbia le forme e i tempi dell'intrattenimento classico. Si pone infatti come una interactive fiction che, oltre ad essere interattiva, quindi oltre a fare vivere una storia che ha dei bivi, comunque estremamente semplici, non complessi tanto quanto quelli che si trovano per esempio in situazioni, in scenari online, tipo quelli della serie Ultima, sono estremamente complessi e uno può diventare quasi un mestiere quello. Ecco, questa interactive fiction si aggancia, parassitizza un dispositivo di comunicazione che, differentemente dal cellulare, come vi dicevo prima, portiamo in tasca tutto il giorno, e quindi la forma di intrattenimento risulta in grado di interferire perfettamente con la nostra vita, spingendoci in un viaggio dell'eroe del tutto simile al gioco di ruolo, ma non vincolato al nostro tempo libero, ovvero alla disponibilità di altri giocatori. Molto spesso mi chiedono dei progetti per il multiplayer. A me piace dire che per il multiplayer è molto difficile convincere 4-5 persone, che magari stanno in città completamente diverse, contemporaneamente a mettersi tutto attorno allo stesso tavolo. Può essere fatto, ma non è impossibile, è possibile, ma è arduo. Può non succedere. Addirittura si è scoperto che molti giochi wireless per SMS che si dicevano multiplayer ingannavano il giocatore. Perché a conti fatti uno si immaginava tipo che trovava un giocatore disponibile alle 5 di mattina o alle 4 di mattina a Sydney, era evidentemente una sorta di boutade. Tornando al rapporto che questo tipo di contenuti, che questo tipo di entertainment, quindi che questo media space, ha con il tempo di fruizione, notiamo che la nostra disponibilità nei confronti dell'entertainment è enormemente vincolata al tempo libero. Si dice che nei media si mercanteggia al tempo libero del mercato. In questo caso no, perché l'entertainment, letteralmente, quindi l'immaginario, nel caso della mia personale passione, l'immaginario fantascientifico, insegue letteralmente il giocatore che si è registrato. Se nel caso di Spy Paranoid, che è la creatura di cui parlo, abbiamo uno scenario in cui si dice che l'agente segreto X deve fare un viaggio da Roma a Mosca, da Roma fino a Mosca, periodo di per esempio 3 ore, c'è una quiescenza totale del server SMS, perché stai viaggiando, quindi si simulano letteralmente le 2 o 3 settimane di missione. Stesso discorso potrebbe essere applicato a qualunque altro scenario. Quindi il rapporto che noi abbiamo con gli entertainment content è definito dal nostro tempo libero. La loro fruizione è una scelta delimitata nel tempo e nello spazio. I wireless content sono in grado di realizzare un'invasione interferenza della nostra vita e di farci vivere un nuovo tipo di viaggio dell'eroe, dove scelte, rischi, turning point, stakes, risk, eccetera, insomma, ci spingono a scelte quando accadono nel gioco e in qualunque momento della nostra vita, anche quando non saremmo disponibili. È evidente che non vi si chiederà mai in un gioco del genere, in una situazione di pericolo, di utilizzare tutte e due le mani. Si utilizza il multiple choice per facilitare con una mano sola la scelta del proseguimento voi della missione, dello scenario. È chiaro che la registrazione al gioco fa leva sull'interesse del giocatore, sul genere e sui premi in palio. Una sorta di tournament medievale dove invece di vincere la vita si vince per esempio credito telefonico. A volte mentre si parla e si configurano progetti mi sembra di stare in un racconto di fantascienza dove i protagonisti cercano di creare dei sistemi di intrattenimento che invece di essere basati e fruiti esclusivamente sullo svago sono in grado di interferire con lo scorrere della vita dell'uomo utente fino a creare una vera e propria realtà parallela di intrattenimento non relegata unicamente al tempo libero. Magari chi fa un mestiere estremamente impegnativo non sognerebbe mai di accollarsi un tipo di attività come questa, ma se pensiamo alla popolazione studentesca, la cosa è evidentemente diversa. È come se potessimo stare attaccati al biopod di Existence 24 ore al giorno, perché per altre ragioni, oltre al gioco, dobbiamo tenerlo acceso. Ed è questa la trovata dei wireless cioè degli entertainment wireless content. Dobbiamo tenere acceso il cellulare perché ci serve per lavoro, almeno a me serve tantissimo. Dall'altro, con la registrazione viviamo qualcosa che è parallela alla nostra vita. Si crea di fatto una sorta di benevolent artificial schizofrenia, un sistema che ci permette di vivere avventure virtuali accessibili in ogni momento, o meglio, che hanno accesso a noi in ogni momento. Tranne quando non lo spegniamo, ma quando lo riaccendiamo, tutto quello che è successo viene scaricato nella banca degli SMS. Quindi anche se spegniamo, il gioco non si ferma. Tutte le richieste che farà il gioco verranno scaricate nel nostro cellulare una volta che sarà riacceso. Proprio come parlo di benevolent artificial schizofrenia perché è proprio come un'anomalia elettrica del cervello che prende il controllo della nostra coscienza e determina o ci spinge a certe azioni. Smettiamo dunque di essere semplicemente dei soggetti che scelgono l'intrattenimento e diveniamo dei soggetti che in qualche modo sono scelti, appunto, inseguiti dall'intrattenimento, cioè dal gioco in cui ci siamo registrati. In questo media space il gioco è in grado di creare relazioni e di sviluppare attorno ad esse una vera comunità, dove esiste un livello di partecipazione differente dal fandom cinematografico tout court, più vicino ai gruppi sportivi. Per certi versi è molto simile a quelle comunità di giocatori che si scontrano online a giochi come Quake o Half-Life, dove c'è una sorta di dungeon dove le persone, anche insomma, vedo connettersi persone, per esempio, russe di qualunque parte del mondo, dove praticamente si prendono a colpi di bazooka. Si crea attorno a questo tipo di tournament una vera e propria comunità di conoscenza, di relazione, eccetera. Ecco, Quake però è abbastanza a senso unico. Realizzare una interactive fiction su wireless content che tutti teniamo in tasca permette di creare sì una comunità, ma una comunità che, ripeto, per mia grande soddisfazione, affonda le radici nell'immaginario definito dal cinema, essendo le storie scritte con un occhio fermo a quella che è l'esperienza dei generi cinematografici. L'entertainment, che quindi si definisce, è coesistente con la vita normale dell'utente fruitore e rispetto ad altre forme di narrazione è, o meglio, può essere, come facevo l'esempio prima, può essere influenzato dal tempo reale. Una missione che dura 2 settimane, che ha un appostamento di mezz'ora, avrà un appostamento di mezz'ora in cui devi stare fermo e aspettare istruzioni. Quasi una sincronizzazione fra i tempi della giornata del giocatore e i tempi del personaggio che il giocatore interpreta. Ma attenzione, è evidente che il giocatore vive una interattività passiva, evidentemente limitata, guidata dal senso e dal percorso, anche se multiplo, ma non infinito, definito dalla sceneggiatura. L'invadenza quindi del testo nell'interactive fiction è necessaria per offrire senso all'esperienza e restano quindi fuori tutte quelle forme sperimentali di interruzione continua della narrazione che priverebbero di qualunque senso l'esperienza del giocatore. Dicevamo poc'anzi quindi della coesistenza, della contemporaneità con la nostra vita normale che caratterizza l'entertainment wireless. Questa caratteristica di disturbo, questa possibilità di interferenza, può determinare una vera e propria accelerazione, frammentazione e disseminazione dell'intrattenimento nell'arco della giornata. Io, allo stato dei fatti, non riesco a dare un giudizio di valore a questi aspetti. Ne prendo atto, evidenziando chiaramente che è un trend, difficilmente assimilabile già per la mia di generazione. Io ho 30 anni e quando mi hanno proposto, di lavorare in questo settore, ho avuto qualche reticenza, poi una serie di dati economici e anche di altro tipo, proprio come trend culturale che ha già percorso paesi come il Giappone, sta cominciando ad imporsi, anche se in misura un po' più idiota, perché per ora vanno molto, cioè perché per ora ci sono moltissimi giochini come il Serpentello e altre cose che. Però, appunto, i panorami che la science fiction ha disegnato circa le forme di intrattenimento del futuro sono adesso possibili, grazie alla complicità di manager che hanno sostanzialmente la mia età e che sono vissuti in un mondo contrassegnato, in un mondo dell'intrattenimento caratterizzato da una forte presenza della fantascienza. Quindi l'industria della comunicazione ha adesso bisogno di formati che creino partecipazione e comunità, non solo fruizione, ma che non tralascino aspetti spettacolari e immaginifici dell'era in cui viviamo. Il media space della nostra era è assediato da icone già definite dalla science fiction 30 anni fa. E sono delle icone che coprono pubblicità, quiz a premi, trasmissioni di varietà, ma anche l'arte, le sue propaggini sul web. La socialità che si può sviluppare intorno alla fiction adesso sarà priva di passaggi o di relazioni intermedie. Chi supera il punteggio del gioco, cioè chi supera la missione, chi raggiunge un determinato punteggio, chi completa una puntata, quindi chi porta a termine l'avventura, avrà la sua personalità enucleata nella web community automaticamente. Questa è un'altra delle cose che chiedono sempre di inserire nei giochi, cioè il fatto che il gioco non sia un rapporto solo fra l'utente e il server SMS, ma che il suo risultato venga enucleato, cioè determini la sua esistenza nella comunità di gioco a cui uno si è registrato. Quindi non avremo più la semplice fruizione del viaggio dell'eroe vissuto empaticamente, ma sarà una partecipazione canalizzata all'interno della struttura del viaggio dell'eroe e resa semplice e abbordabile per chiunque abbia un cellulare. L'attuale crisi della rete è strana, perché abbiamo un incremento del 50% degli accessi al mese e questi accessi sono diretti per gran parte alle chat. Per un semplice umano fatto, perché le chat sono di fatto una agorà del nuovo millennio, è già da una decina d'anni. Crediamo quindi che il pubblico della rete non sia un bersaglio Auditel, ma sia un'entità che vuole essere trascinata in qualcosa che non è incantesimo, la fiction televisiva, né tantomeno un gioco a premi dove uno partecipa e gli altri guardano. Il pubblico della rete, come il pubblico del wireless content, come credo gran parte del pubblico in generale, cerchi una cosa, e questo qualcosa è l'avventura. La chat è bella perché è uno spazio che contiene gli elementi basilari dell'avventura, avventura sociale, avventura di relazione, e si modella sull'utente con la sua interazione, la sua partecipazione, la sua esistenza nel gruppo. Creare una fruizione, quindi un entertainment space, e coordinarlo al bisogno di comunità, di partecipazione, quindi di esistenza dell'utente in internet, è necessario per creare contenuti che espandano la funzione della rete e aumentino gli accessi, quindi non solo fruizione del gioco, ma anche enucleazione dell'utente che gioca al gioco. In questo senso, e concludo, la produzione dell'audiovisivo è davvero il primo passo, perché già nella scrittura devono essere definite le differenziazioni, gli snodi, i bonus per l'utente. È la morte di quello che si chiama TV generalista. Morte in senso lato, comunque, non prendetela come termine assoluto, ma è un passo verso la morte della TV generalista e del broadcasting. Una serie, un gioco, non vivrà nello stesso modo per tutti gli utenti contemporaneamente, ma ogni streaming avrà una vita propria, come un utente è evidentemente diverso dall'altro. E questo credo significa rispettare l'utente, scindendolo una volta per tutte dal pubblico televisivo e tratteggiando un'esperienza di fruizione che si affiglia del potere che questi mezzi di comunicazione offrono realmente all'utente. Di fronte a un computer noi non cerchiamo semplice fruizione, cerchiamo controllo, lo stesso rapporto che noi abbiamo con i cellulari. L'aspetto comune a tutti gli utenti sarà semplicemente lo scenario, l'azione, il genere. Vorrei in questo senso citare e ricordare i drammi interattivi, i videodrammi interattivi che giocavano in Fahrenheit 451, è qualcosa che si avvicina a quella realtà lì. Quindi con la partecipazione dell'utente si garantisce un'esistenza mediatica nel media space, quindi un posto nello spazio dei dati, che sembra essere, se non l'ultima, una delle più importanti agorà in cui dobbiamo anche esistere. Quindi non stiamo semplicemente disegnando un media space, ci stiamo accorgendo di un nuovo tipo di consumatore di entertainment che non annulla i precedenti, né annulla i precedenti contenuti, ma che differentemente dal classico fruitore non si accontenta di vedere le stelle, ma vuole esplorare lo spazio, vuole partecipare, esistere nello spazio come giocatore, come persona, come centro di interessi e di passioni. Molte grazie.